Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
Le primavere arabe sono state all'inizio una rivolta popolare. Sì, davvero? Ma nel senso che è stato evocato il discorso della eterodirezione di alcune di queste rivolte e, per esempio, personalmente io sono convinto che sicuramente quella libica è stata eterodiretta, personalmente. E su quella siriana ho delle grosse perplessità. Quindi non è che ne rimangano molte. Quella tunisina, quella egiziana, in Yemen la situazione era ed è molto particolare, perché lo Yemen è un paese molto particolare, ancora molto tribalizzato, ancora con una presenza e distinzione molto netta tra sunniti e sciiti, con disparità a livello di queste forze. Quindi rivolte, rivoluzioni, question mark, popolari, question mark due volte. Allora, di fronte a una cosa di questo genere, a una problematica di questo genere, sentite che sono molto pessimista in realtà, anche relativamente a quel, perlomeno nell'interpretazione, pessimismo, ottimismo della ragione, pessimismo dell'azione, magari pessimismo dell'azione, però insomma magari ottimismo della volontà. Però comunque, se anche noi guardiamo quelli che sono stati i protagonisti, queste masse popolari che sono state protagoniste delle prime fasi delle rivolte della primavera arabe, in realtà sono stati protagoniste di questi movimenti nei primissimi mesi. Le rivolte arabe vanno dal gennaio al marzo. Già nella tarda primavera e nell'estate del 2011 emergono i movimenti islamisti. El Nahda in Tunisia, i fratelli musulmani in Egitto, la Libia, ripeto, è una situazione molto particolare, la Siria, infiltrazioni di strane correnti, al-Nusra, jihadismi. Quindi è una situazione molto, molto magmatica, in realtà, secondo me, se noi volessimo dare veramente una fotografia, un'interpretazione a ognuna di queste rivolte, poi complessivamente a tutte queste rivolte. Poi sapete benissimo che ci sono stati gli esperimenti di governo dei fratelli musulmani in Egitto, che hanno vinto le elezioni parlamentari e poi quelle presidenziali, fino al colpo di Stato di Sisi del 3 luglio del 2013, come Ennahda ha gestito la transizione costituzionale in Tunisia fino all'approvazione della Costituzione. Poi ci sono state le elezioni, Ennahda ha perso le elezioni e quindi attualmente è un partito non di maggioranza e quindi non è più al governo. Allora, anche in questi due casi in cui potenzialmente le forze islamiste hanno avuto una opportunità di laboratorio politico per gestire un'egemonia, in realtà questo è fallito. In realtà questo è fallito perché, questa è sostanzialmente l'idea che mi sono formato, perché queste forze islamiste, che avevano capitalizzato nei decenni precedenti un forte prestigio controegemonico, a ragione o a torto, perché erano considerate come le vere forze alternative rispetto ai regimi di Mubarak e di Ben Ali, al di là del fatto che lo fossero veramente o no. Per esempio, molti hanno sostenuto che, tra cui Gennaro per esempio, che i fratelli musulmani in Egitto non fossero affatto alternativi al regime di Mubarak. Quindi al di là di questo hanno capitalizzato questa loro presunta funzione controegemonica. Però nella misura in cui si sono trovati poi al potere non sono stati capaci di trasformare la controegemonia in egemonia. E questo ovviamente è dipeso sia dal fatto che non si è realizzato quel tipo di contatto tra intellettuali e masse che è previsto da Gramsci, ma soprattutto il fatto che non si sono creati dei veri e propri moderni principi, cioè il partito, perché poi il problema secondo me si riduce, una brutta parola, diciamo si riconduce alla questione del partito. Nella misura in cui, per esempio, le prime formazioni che avevano condotto le rivolte della primavera del 2011 erano dei tumulti spontanei privi di direzione, secondo la mia ipotesi e analisi. Erano dei tumulti spontanei privi di direzione, quindi privi di una organizzazione partitica, quindi di un moderno principe che li dirigesse, per cui in qualche modo hanno dovuto lasciare il posto alle organizzazioni di tipo islamico-islamista, che hanno gestito parzialmente questa transizione. Tra l'altro, per esempio, è abbastanza interessante notare come i fratelli musulmani in Egitto, quando hanno creato il partito An-Nur, il partito della luce, era la prima volta nella storia dei fratelli musulmani che creavano un partito, perché i fratelli musulmani avevano organizzato dei movimenti, ma non dei veri e propri partiti. Così anche Nahda, e Nahda nasce come movement della tendance islamique, come movimento della tendenza islamica, e poi diventa Hizb, Haraka, partito del movimento islamico. Quindi unendo questi due sintagmi che in un certo senso fanno, non dico scintille, ma comunque sono degli elementi, diciamo, dialettici e conflittuali. Ora, passate le primavere arabe e fallite le primavere arabe nella misura in cui ho detto, si è proposto e si propone il problema della continuità e della trasformazione del pensiero politico islamico e islamista. Sono due cose diverse o no? Allora, formalmente sì, sono due cose diverse, nella misura in cui il partito islamista è un partito che ha una forte caratterizzazione religiosa, mentre il partito islamico potrebbe essere un partito di orientamento democristiano, per così dire, però non necessariamente islamista. Questo è interessante in un altro aspetto della questione, perché nel pensiero politico islamico-islamista contemporaneo è riemersa l'idea dello Stato islamico. Cioè, questo lo dico naturalmente non per coloro che sono, diciamo, addetti ai lavori negli studi islamici, ma per coloro che non lo sono. L'idea di Stato islamico non è un'idea propria del pensiero islamico classico, del pensiero politico islamico classico. La formula Daula Islamia voi non la trovate in nessuno dei teorici dell'Islam classico, né in Al-Mawardi, né in Ibn Taymiyyah, né in Al-Ghazali, né risalgo ad Abu Yusuf, ma voglio dire, prendiamo Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah e manco in Ibn Khaldun, ovviamente. Quindi in nessuno dei grandi teorici, dei grandi pensatori del pensiero politico islamico classico appare la dizione Daula Islamia, cioè la dizione Stato Islamico. Allora, lo Stato islamico è una creazione della modernità, è un prodotto della modernità e quindi evidentemente sconta il fatto di essere un prodotto della modernità. Ma scontando il fatto di essere un prodotto della modernità, contemporaneamente ci pone di fronte ad alcuni problemi, ad alcuni quesiti che sono estremamente importanti. Cioè, cosa intendiamo per Stato islamico? Ovviamente lasciamo perdere l'ISIS, ovviamente, perché l'ISIS non è islamico, non è uno Stato islamico, non è un califfato né islamico né non islamico. L'ISIS è una cosa e quindi non è da riportare in questo contesto. Però se vogliamo riprendere il discorso sulla questione dello Stato islamico in senso serio, diciamo, ci sono tre punti che vengono evidenziati. Naturalmente non tengo presente neanche Al-Qaeda e neanche i teorici di orientamento qaidista e jihadista. Io penso al mainstream del pensiero politico, il vecchio Karadawi, vecchia cariatide di questo pensiero, Yusuf al-Qaradawi, ex fratello musulmano egiziano. Il più efficace oggi credo che sia Rashid Rannouchi, cioè il leader di Ennahda in Tunisia, che sto scoprendo sempre più come un pensatore piuttosto sottile e piuttosto acuto. Allora, ci sono tre concetti che vengono evidenziati da questi pensatori, cioè il concetto di Daula Madania, cioè di Stato civile, e soprattutto il concetto di Shura, cioè di consultazione, a cui viene unito il concetto di consenso. Nella formula classica del linguaggio politico dell'Islam, l'ijma. Ora, la Daula Madania, Daula Stato Madani civile politico, viene rivendicato come uno Stato di diritto, uno Stato in cui c'è l'impero della legge, e Karadawi dice non è uno Stato teocratico, perché in questo tipo di Stato non governano gli ulema, ma governa il popolo. E questo lo diceva anche Hassan el-Turabi, per esempio, cioè il grande teorico, anche lui recentemente scomparso, dei fratelli musulmani sudanesi. Hassan al-Turabi diceva che il governo islamico, lo Stato islamico, è uno Stato democratico. E diceva che è uno Stato democratico non perché il popolo è detentore della sovranità, ma perché il popolo converge e dà il suo consenso ad accettare il governo che lui stesso ha scelto, secondo la procedura classica del sunnismo che prevede che il capo dello Stato sia di origine elettiva. Allora, in questo contesto, e credo di dovermi avviare alla conclusione per ragione di tempo, in questo contesto vorrei fare due osservazioni, uno che riguarda il problema della Shura e uno che riguarda il problema dell'Ijma, cioè della consultazione e del consenso. Per quanto riguarda il problema della Shura, se voi leggete, direi, la quasi totalità dei pensatori islamici islamisti, da Salim al-Awwa a Yusuf al-Qaradawi, da Rashid Rannouchi arrivando anche a Tariq Ramadan, la loro idea è che la Shura sia la democrazia islamica. E lo dicono in maniera esplicita. La democrazia islamica è la consultazione. E per esempio, se voi leggete Rashid Rannouchi, ha un'idea di democrazia partecipativa in cui i rapporti tra, diciamo, l'elite dirigente e la base diretta sono dei rapporti di continuo contatto, di continua interazione. leggendo i testi di Rashi Rannucci mi è sempre venuto in mente il concetto gramsciano di volontà collettiva, per esempio. Proprio perché Rashi Rannucci fa questo tipo di ragionamento molto sottile, molto peculiare rispetto alla possibilità, perché non c'è un'idea di gerarchia tra dirigenti e diretti, bensì di compartecipazione tra dirigenti e diretti, in modo che le differenze gerarchiche tra le varie, diciamo, stratificazioni vengano superate. L'importante qual è? L'importante cos'è? L'importante è rendersi conto che comunque questo discorso islamico-islamista è un discorso che cerca vie sue proprie. Per cui questo si pone evidentemente, due minuti, per cui si pone evidentemente non in contraddizione, ma evidentemente in una posizione di confronto, e il confronto non è necessariamente contraddizione, contraddittorio, in una posizione di confronto con quello che noi sbandieriamo, noi occidentali, sbandieriamo ovviamente a seconda se siamo da una parte o dall'altra, come democrazia universale. Per cui noi troviamo Hassan Hanafi, uno dei massimi pensatori musulmani del secolo scorso, che scrive un articolo fulminante in cui dice la democrazia non è un fine ma un mezzo. Allora, scrivendo che la democrazia non è un fine ma un mezzo, evidentemente sposta immediatamente questo tipo di focalizzazione, e in questo tipo di spazio che si apre la Shura naturalmente potrebbe inserirsi cercando una sua qualificazione. Per quanto riguarda l'ijma, cioè il consenso, nella tradizione del pensiero politico sunnita gli sciiti è diverso, perché gli sciiti c'è una maggiore gerarchizzazione anche a partire dall'idea dell'imam e dell'importanza dell'insegnamento dell'autorità che discende dalla figura dell'imam. Non c'è un endorsement dal basso dell'imam, perché l'imam è scelto da Dio, ma nel pensiero sunnita no. L'endorsement è bottom up, è dal basso, perché formalmente il pensiero politico sunnita afferma che il capo dello Stato deve essere eletto e deve ottenere il consenso da parte della popolazione, da parte dei diretti. Allora qui il problema dell'ijma, che originariamente vuol dire consenso comunitario e si è stato definito giuridicamente come consenso comunitario, cioè come consenso degli ulema di un dato periodo su un certo argomento, secondo una evoluzione del pensiero politico giuridico che noi troviamo anche in Al-Ghazali, per esempio Abu Hamid Al-Ghazali, XII secolo. L'idea del consenso non è più l'idea del consenso degli ulema, ma è potenzialmente l'idea del consenso popolare, non proletario, ma popolare. E a questo proposito concludo ricordando quanto Rashid Rida, che è un pensatore di orientamento proto-salafita della prima metà del XX secolo, scriveva nel 1922, quando Mustafa Kemal Atatürk abolì il califato ottomano. Rashid Rida scrive questo libro, Al Khilafa Al-Imam al-Usma, cioè il califato imamato supremo, in cui sostiene che il consenso passa attraverso coloro che hanno il potere di sciogliere e di legare, che nella tradizione islamica sono gli ulema, ma nella società contemporanea, lui scrive in questo libro, coloro che hanno il potere di sciogliere e di legare sono gli eletti nei parlamenti. Allora vedete che quello che mi interessava dire è questo. Le rivolte arabe hanno sollecitato un tipo di interpretazione che potrebbe essere gramsciana nella luce della dialettica dell'egemonia. Post, noi abbiamo la possibilità di studiare o comunque di monitorare certe evoluzioni del pensiero politico islamico secondo delle direzioni peculiari che vi ho detto, cercando comunque sempre di evitare la riduzione di questo tipo di cammino a quello che è il nostro occidentale tipo di cammino, di cui finalmente dovremmo smettere di pensare che è universale.
Grazie professor Campanini. Penso che insomma, ci sarà un po' di dibattito intorno al concetto di rivoluzione da applicare a questa fase, insomma, delle rivolte, come lei le chiama, arabe. In tanti li hanno chiamate rivoluzioni. E ancora una volta, come lei ricorda, non c'è un concetto univoco di rivoluzione, quindi è anche difficile dire queste non sono state rivoluzioni, a mio avviso, e sono solo rivolte. Per me, insomma, hanno costituito un processo rivoluzionario, quantomeno, però appunto è interessante anche dibattere sulle questioni del vocabolario che utilizziamo. Adesso passo la parola al professor Asef Bayat. Insomma, siamo molto contenti di averlo catturato qua in Sardegna, perché abbiamo approfittato della sua presenza in questo momento in Europa, a Berlino, dove sta insegnando. Però il professor Bayat viene dall'Università dell'Illinois, dove insegna Global and Transnational Studies al Dipartimento di Sociologia. Ha già insegnato al Cairo e in altre università, insomma, sparse un po' per il mondo. E si occupa di sociologia politica sino appunto alle recenti rivoluzioni arabe. Infatti il suo intervento consisterà proprio nel tracciare un po' una periodizzazione anche delle rivoluzioni, come fa in alcuni suoi scritti, quindi dalla rivoluzione iraniana alle rivoluzioni arabe, alle rivoluzioni in epoca neoliberale. Anche il professor Bayat, insomma, ha una ricca bibliografia soprattutto basata sul Medio Oriente, sul post-islamismo, sull'Islam politico, sulla gioventù musulmana, diciamo, e le nuove politiche culturali nel sud e nel nord globali, e soprattutto si occupa anche di, insomma, questioni subalterne, dei movimenti politici considerati subalterni o definiti subalterni. Allora passo subito la parola al professor Bayat.
Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.